Maurizio Ponticello, buongiorno.
Oh, buongiorno Livio, buongiorno a tutti i radioascoltatori di RS.
E qui siamo in diretta con Napoli adesso per raccontare la vera storia di Marzia Basile, un romanzo molto storico, questo romanzo, ma nella finzione di questa storia c'è una realtà che bisogna conoscere, bisogna raccontare in questo libro pubblicato da Mondadori. Leggo nel risvolto di copertina che Maurizio Ponticello è giornalista, scrittore, è stato corrispondente di testate radiofoniche e televisive, redattore di vari quotidiani e cronista del quotidiano Il Mattino. Qual è l'ultimo pezzo per il quotidiano Il Mattino, Maurizio Ponticello?
Beh, di qualche tempo fa, perché poi dopo avendo scelto la via dello scrittore ho lasciato un po' andare il giornalismo attivo. Quindi...
C'è una nostalgia del pezzo, del giornale da fare con una certa ansia, per una certa ora, rispetto invece al romanzo che ha dei tempi sicuramente diversi.
Ma no, perché tanto la ricerca storica e la struttura di un romanzo ti impegna con la stessa ansia, perché poi c'hai i personaggi che cominciano a vivere e ti mettono il fiato sul collo, quindi non si rischia di lasciare lo spazio bianco di un giornale, no? Che è sempre l'ansia del giornalista, questo pezzo deve uscire a tutti i costi, ma è la stessa cosa per i tempi di un romanzo, di un saggio storico, di quello che sia.
Quasi non c'è differenza tra un personaggio che al posto di essere gestito è lui che gestisce, quasi come un direttore di un giornale, no? Che impone i suoi tempi, giustamente.
Assolutamente, assolutamente, specialmente quando viene la notte e ti dice, caro mio, ma che mi stai raccontando? Io non sono questa persona così come mi descrivi, oppure mi cambia delle scene, no? In un modo o in un altro, e quindi ti orienta perché prende veramente vita.
Prende vita, ma la parola vita qua è una parola difficile, Maurizio Ponticello, una parola difficile che incontra anche il contrario della vita, ovvero la morte. Però vorrei partire per questa conversazione, Maurizio Ponticello, dal titolo La vera storia di Marzia Basile, dall'aggettivo vero, perché questo, leggendo il libro che stiamo per attraversare in questa conversazione, mi sono reso conto che aver messo l'aggettivo vera è molto importante, perché ci sono stati molti fraintendimenti, ci sono cose che non tornano dal punto di vista storico, e incontrare una storia vera, per quanto difficilmente raccontabile, perché non è che è successa ieri, neppure l'altro ieri, e quindi questo aggettivo è un aggettivo molto impegnativo, Maurizio Ponticello.
Ma sì, è molto impegnativo, è stata una scelta mia e dell'editore, per voler sottolineare la differenza con quella che è la storia che è stata conosciuta e poi censurata fino a tutto l'Ottocento. Noi parliamo di una storia che è proprio a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, che ha avuto con un poemetto che l'ha tramandata, un poemetto di un cantastorie, di un cantore popolare, uno di quelli che chiamava la piazza.
Giovanni della Carretola.
Sì, Carretola o Carrettola, a seconda poi diciamo l'accento. C'è discussione sull'accento, anche Ferdinando Russo ha discusso su come dovesse chiamarsi
della Carretola o Carretola, perché lui si trascinava forse lui si trascinava su una specie di carretta, in quanto le gambe non funzionavano più,
una carrozzella,
no?
Diciamo, no? Fondamentalmente, e quindi le gambe non gli funzionavano, e quindi ha avuto questo soprannome. Un poemetto che, ti dirò, ha avuto un successo straordinario dalla prima metà dal primo quarto del Seicento, pubblicato, fino alla seconda metà dell'Ottocento, con stampe continue in tutta Italia. Io addirittura ho trovato una copia alla Biblioteca Nazionale di Parigi. E poi dopo questa storia però è stata censurata da personaggi anche molto importanti, perché sia dal Weekly Journal, giornale di Charles Dickens, per cui la storia era arrivata anche a Londra, fu diciamo reputata poco interessante, e innanzitutto fu reputato per Marzia Basile un personaggio letterario. E la stessa cosa Benedetto Croce, evidentemente condizionato dalla morale borghese e cattolica dell'epoca, l'ha censurata come robaccia, senza soffermarsi sul fatto che quella è una storia vera. Allora, andare a incidere sull'aggettivo vera storia e significa proprio andare a riscoprire qualcosa che tra l'altro nello stesso poemetto era stato in qualche modo occultato, perché anche Giovanni della Carrettola o Carrettola ha dovuto, per pubblicare questo libretto, ha dovuto adeguarsi ai tempi in cui l'ha scritto. Non dimentichiamo che quei tempi non sono quelli del Rinascimento michelangiolesco, tantomeno quelli dell'età barocca, sono anche quello, ma fondamentalmente sono quelli chiaroscuri, più scuri che chiari, del Caravaggio, che praticamente fu a Napoli pochissimi anni dopo, ma sono anche quelli dell'Inquisizione, della Controriforma, sono quelli del disagio, no? Diciamo, che si viveva dal punto di vista politico e religioso.
Tant'è vero che in quel tempo Giordano Bruno era protagonista a Roma.
Beh, nel 1600 Giordano Bruno fu messo a rogo, c'è la storia di Tommaso Campanella, diciamo che è un periodo molto molto oscuro, molto intricato, tra l'altro in cui la storiografia ancora non è chiara e definita, perché tutta la storiografia, diciamo, del nostro occidente europeo come la conosciamo oggi nasce qualche decennio dopo con la rivolta di Masaniello, che fu una rivolta popolare di cui parlarono tutti gli storici dell'epoca, di tutta Europa.
La vera storia di Marzia Basile ha una dedica, ed è molto importante, all'immenso coraggio delle donne.
Sì.
E qui il coraggio immenso di Marzia Basile, è un coraggio che arriva prima di essere donna, perché lei era una bambina, e il padre l'ha data in sposa, e quindi comincia qui il suo dramma. Perché se da una parte comincia il dramma di Marzia, comincia anche un'apertura di sguardo straordinaria, perché lei è una bambina, sostanzialmente una ragazzina molto curiosa, e a quel tempo la curiosità femminile era vista di malocchio.
Sì, nel 1594 Livio, lei non aveva ancora 12 anni, fu data in sposa a questo vedovo che aveva rapporti d'affari con il viceregno spagnolo, quindi con il viceré, con la corte. E lì è proprio il trauma, il suo affacciarsi alla vita nel modo più terribile. Tra l'altro ti dico che il libro ha anche dei passaggi molto crudi, perché se si parla anche di violenza su un minore, di violenza su una sposa bambina, noi dobbiamo anche guardarla in faccia questa cosa e non passarci sopra. E quindi diventa una vera storia di Marzia Basile anche da questo punto di vista. Se io ho levato i veli, ho scarnificato storicamente la storia e poi, diciamo, l'ho romanzata, vuol dire che anche lì, anche nelle parole, anche nelle scene ci vuole una spietatezza che corrisponda alla vicenda stessa.
E la vicenda di Marzia Basile non corrisponde a quello che lei desiderava, perché lei arrivava da una famiglia in cui il vivere era molto difficile, mentre un giorno si guardò intorno e aveva l'ansia alla gola, perché si trovava in un ambiente molto sontuoso e nel tempo stesso lei si sentiva soffocare. Ora, quell'ambiente non dico non lo sopportasse, ma non le si addiceva. Perché dietro quell'ambiente molto sontuoso si nascondeva qualche cosa di tenebroso.
Ma sì, se consideri che comunque Don Muzio Guarnieri, il marito, alla fine aveva preso questa sposa per avere un figlio maschio, e lei subito come primo erede gli dà una femminuccia. Puoi immaginare, con la morale dell'epoca, tutta la rabbia, la violenza, la frustrazione del marito si abbatte sulla ragazzina. Che
Beatrice, se ricordo bene.
Tolla è la prima.
Tolla
è la prima, Bea la seconda figlia. E poi dà addirittura una seconda figlia, per cui insomma proprio il dramma si completa da questo punto di vista. E tra l'altro lui, preso dagli affari con la corte, gli affari sono anche molto loschi, è un periodo a Napoli in cui il viceregno spagnolo fa da padrone, ovviamente, considera che Napoli all'epoca era la capitale del viceregno spagnolo ed era praticamente seconda soltanto a Madrid, ma era una città molto più importante di Madrid stessa, per cui si faceva la corsa a tenere il governo di Napoli, che era la città più importante d'Europa.
Ma se vogliamo collocare bene la vicenda di Marzia Basile, dobbiamo ancora collocare bene Maurizio Ponticelli, proprio la figura del marito, Muzio Guarnieri, ecco, perché comprendendo la figura del marito capiamo anche quanto purtroppo questa giovane ragazzina ha dovuto subire.
Ma è un bruto senza cultura, uno che praticamente si va a soddisfare continuamente con prostitute, che anche questo è tipico, no? un po' dell'epoca. La donna è una fattrice, c'è poi tutta la considerazione sulla donna dell'epoca, no? Il demonio che poi la Janara, la strega, la donna è vista sempre con toni molto accesi, perché ci si rifà a Sant'Agostino, ci si rifà alle Sacre Scritture, e quindi la donna, specialmente nel periodo di Controriforma, è veramente la vittima prediletta della società. Don Muzio è uno che ha affari e tra l'altro finisce implicato in una questione di spionaggio internazionale, perché tu consideri che tutta l'ambientazione è assolutamente autentica, quindi man mano che scorrono gli anni, questi 10 anni del racconto, si svolgono una serie di episodi anche molto importanti. Sta nascendo la Compagnia delle Indie e Napoli sta perdendo la funzione di baricentro per tutti i mercati, diciamo, via nave, no? Perché vogliono raggirare Napoli e quindi levare potere alla corte spagnola. È una questione anche la guerra tra cattolicesimo e protestantesimo, e ci sono dei pittori fiamminghi, per esempio, che sono a Napoli e fanno proseliti, fanno spionaggio, eccetera, e Don Muzio si trova anche lì in mezzo, quindi c'è tutta una storia che intorno, no, alla vicenda di Marzia Basile, una storia che scorre.
Una storia che scorre, ma scorrerà questa storia verso una parola che è una parola scontata ma necessaria, perché quando incontriamo già dalle prime pagine la figura di Marzia Basile, una figura di bambina, di ragazzina, torno a dire, non puoi non sognare, non puoi non avere un futuro pieno di speranza, pieno anche di illusioni, perché no? È anche una parola importante, necessaria, quale la parola amore. Ma la parola amore insieme con Muzio non c'era. E questa donna, non lo scopriamo ai nostri ascoltatori, ma andiamo solo per suggestioni, forse riuscirà a scoprire le gioie dell'amore, quella vibrazione straordinaria che lei sente non solo dal punto di vista fisico, ma anche proprio nel cuore. Lei che a 18 anni compiuti aveva già un matrimonio da più di 5 anni con le due figlie, Tolle e Beatrice, forse riuscirà a scoprire la parola amore.
Sì, scopre l'amore, per lei le si apre un mondo. Non dimentichiamo che Marzia Basile, per esempio, rispetto alle donne dell'epoca, è una donna di cultura, una donna che è cresciuta comunque dalle monache, perché il padre pensava di farle fare, no, un percorso di clausura, che era anche molto di prestigio, anche se molto costoso, e il padre aveva investito per farle insegnare a leggere e a scrivere, cosa che lei in un passo è molto chiaro, lei deve anche nascondere questa sua capacità, anche un'altra cosa tipica proprio dell'epoca. Lei incontra l'amore e quasi non crede che possa essere quello, ma si fa travolgere. Ma la cosa, diciamo, che rimane, diciamo, che può scioccare il lettore, che finalmente, quando lei conoscerà l'amore, viene accusata di un omicidio molto grave e quindi comincia a passare tutto un altro tipo di percorso, e anche quell'amore diventa, diciamo, da una parte una catena per tenersi viva, oltre all'amore per le due figlie, ma dall'altra diventa anche poi fatua, perché quell'amore c'è, non c'è, sparisce improvvisamente perché lei viene sottratta al mondo e finisce nelle terribili carceri della vicaria Castel Capuano, più un vecchissimo palazzo normanno regale, in cui c'è stata anche poi gli Angioini, Durazzo, insomma un palazzo reale molto importante, che è stato tra l'altro sede del tribunale a Napoli fino a pochissimo tempo fa, fino a che poi non si è spostato al centro direzionale del tribunale.
C'è il libro a portata di mano, Maurizio Ponticello?
Lo prendo.
Ecco, perché ascolteremo tra poco un breve passo dal romanzo La vera storia di Marzia Basile, il romanzo pubblicato da Mondadori, per farci conoscere il timore e il tremore di questa giovanissima donna, nella quale c'è, nella prospettiva del tempo, riesce ancora a parlare oggi. E quindi sta qui la modernità di Marzia, perché nonostante stiamo parlando di una vicenda tra il 5 e il 600, questa vicenda ci parla ancora oggi, e questo è importante. Ecco qua, Maurizio Ponticello, sì. Trovato il libro, che cosa ci propone?
Sì, una piccolissima appunto premessa, ho scelto per voi un pezzo che racconta della discesa agli inferi di Marzia Basile, che è un altro capitolo che poi dopo porterà tutto un altro percorso della sua storia, ed è proprio è la scena in cui lei è nei sotterranei della vicaria, in questo a Castel Capuano, quindi nelle gattabuie della vicaria. Acqua, per pietà, acqua, invocava qualcuno, ma il carnefice scrutava i carcerati con dispregio, e lei preferì non guardare per non farsi condizionare dalla miseria degli uomini. Per il momento le bastava la propria angoscia. Bella guagliona, ora ti fanno sentire dolore, sai, le disse in modo più diretto una vecchia sdentata, quasi compiaciuta della sofferenza altrui. Se sarai fortunata, forse ti faranno puro servizietta. Si buona assai, bella guagliona, falli divertire, quelli hanno fame, son lupo, perciò son gallupata. Allontanandosi, Marzia sentì la megera continuare con canzonature e imprecazioni. Alla fine degli accidenti, la spia esplose suggellandoli con una risata sguaiata, e lei tremò, braccata dall'eco del suono chioccio che le perforava la testa. Più avanti si imbatté in un gruppo di soldati e di sorveglianti che giocavano a dadi. Le urla di giubilo per un buon tiro provocavano un rimbalzo di bestemmie. In mezzo a loro c'era anche qualche detenuto. Era molto frequente che quelle bische clandestine nella pancia più scura del palazzo di giustizia, specialmente di notte quando il controllo si allentava, degenerassero in risse con ferite e morti, inghiotte occasioni per esecuzioni malavitose tra gli stessi reclusi, o in vendette che finivano nel sangue gli aguzzini più sfrontati e altezzosi. Come un fiume carsico di vino fluiva mescolandosi con le lacrime dei reietti, circolava denaro in mano a corruttori e usurai. Ogni cosa era in vendita nel buio delle carceri: la salute, la vita, l'amore effimero, la libertà di una notte o un permesso con patente d'evasione erano soltanto condizionati dal prezzo. Attratte dal diabolico mercato con la compiacenza dei sorveglianti che incassavano compensi in carne fresca come uno ius prime noctis dei meschini, le puttane erano sempre presenti tra i corridoi di tufo, si aggiravano con i loro abiti sconci e appetitosi, soffermandosi in una cella o in un anfratto per farsi consumare fugacemente. Quella era pur sempre una cittadella sotterranea governata dal malaffare, e spesso le geremiadi del dolore si fondevano a gemiti di piacere. Il sistema di corruzione era così incancrenito da non turbare più la morale di nessuno, addirittura era diventato funzionale alla sopravvivenza stessa. I miserabili, che non avevano la capacità di arrampicarsi su questa laida scala sociale, erano i veri sofferenti, angariati dagli aguzzini, dai soldati e dai loro stessi compagni di cella. Ed erano quelli che morivano per il freddo e dormivano sulla terra nuda, gli abietti nullatenenti che per proteggersi si stringevano l'un l'altro e spesso offendevano Dio, amandosi contro natura e dileggiando le prammatiche. Molti di questi tapini, se ne avessero avuto la forza, avrebbero ucciso per uno scampolo di pane raffermo, ma nella realtà erano le vittime perfette, i martiri afoni della vicaria, che una volta crepati erano derubati anche dei pochi cenci che avevano indosso, finendo gettati ignudi sulla gradinata del tribunale in attesa che cani e topi se ne nutrissero, oppure della compassione di qualcuno che rimuovesse oscenamente esibito. Se nella capitale bagnata dal mare e dal sole partenopeo gli uomini imploravano San Gennaro, gli altri celesti in paradiso, i disperati del mondo di sotto dovevano appellarsi a un santo nell'inferno. Era l'unico modo per tirare avanti senza farsi detolare dagli ingranaggi poco ospitali delle segrete di Castel Capuano. Questa condizione aveva favorito il potere di cosche di delinquenti, fratellanze di criminali bacati che dettavano un proprio codice nella suburbia dei delitti. Ma tra loro c'era sempre qualcuno che dettava più legge di altri, un uomo più potente di Dio, un mostro, un santone al vertice di una piramide dell'orrore che non faceva sconti a nessuno e che spesso colpiva nell'ombra con i suoi sgherri, gli angeli neri del Tartaro.
La vera storia di Marzia Basile, scritta da Maurizio Ponticello, il romanzo pubblicato da Mondadori. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni ho preso un libro, ora ti leggo il titolo, perché ancora non lo ricordo, sto leggendo un po' di romanzi storici che mi erano sfuggiti, sai, succede? Ah sì, Alfredo Colitto, Cuore di Ferro. Un thriller storico ambientato in epoca medievale ed è quello che poi ovviamente tengono compagnia le mie ricerche, sto scrivendo delle altre cose sul Medioevo, quindi insomma ecco, sto approfondendo delle cose narrative in questo momento.
Grazie.
Per il caldo.
Al caldo la storia può portare un vento fresco, a volte anche molto gelido. La vera storia di Marzia Basile è un libro necessario da conoscere per comprendere nel significato più bello del verbo comprendere la storia di questa giovane donna così ben raccontata in questo romanzo. Grazie davvero Maurizio Ponticello.
Grazie Livio, grazie a tutti. Soltanto una cosa volevo aggiungere,
prego,
molto importante, se mi consenti, è che Marzia, la storia di Marzia è una storia di una vittima, ma di una vittima che ha una caratteristica particolare. È una vittima che non si arrende mai e lei non è quindi mai vittima, è una vittima non vittima, e questo la fa un personaggio, un modello addirittura, non solo dell'epoca in cui è vissuta, ma anche moderno.
Ed è per questo che poco fa dicevo che questa storia, questo sguardo, queste parole di Marzia, dette allora, risuonano ancora nell'età di oggi. Grazie davvero Maurizio Ponticello.
Grazie Livio, grazie a tutti, buon proseguimento, a questo punto buon agosto perché
l'abbiamo cominciato.
Grazie.